dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dico, se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà a nulla. E dichiaro ancora una volta, chiunque si fa circoncidere, che egli è obbligato a osservare tutta quanta la legge. Non avete più nulla a che fare con Cristo, voi che cercate la giustificazione nella legge. Siete decaduti dalla grazia. Quanto a noi, per lo Spirito, in forza della fede, attendiamo fermamente la giustizia sperata, perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. Parola di Dio. Venga a me, Signore, il tuo amore. Venga a me, Signore, il tuo amore, la tua salvezza secondo la tua promessa. Non togliere dalla mia bocca la parola vera, perché spero nei tuoi giudizi. Osserverò continuamente la tua legge, in eterno, per sempre. Camminerò in un luogo spazioso, perché ho ricercato i tuoi precetti. La mia delizia sarà nei tuoi comandi, che io amo. Alzerò le mani verso i tuoi comandi, che amo, mediterò i tuoi decreti. Alleluia, 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 alleluia. La parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Alleluia!
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Continuando il dialogo con i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo che avevano chiesto a Gesù con quale autorità fai questo, Gesù continuò dicendo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e gli disse: «Figlio, va oggi a lavorare nella mia vigna». Ed egli rispose: «Sì, signore». Ma poi non ci andò. Si rivolse al secondo e gli disse la stessa cosa. Ed egli rispose: «No, non ne ho voglia». Ma poi, pentitosi, ci andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Gli rispondono i sommi sacerdoti, gli anziani del popolo: «L'ultimo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. È venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, pur avendo visto queste cose, non vi siete nemmeno pentiti per credergli». Parola del Signore. Adesso questa seconda parte, diciamo, del capitolo 21, no? Che era appunto iniziata con l'entrata di Gesù in Gerusalemme, no? Questa entrata che viene continuamente contestata, secondo appunto questo capitolo 21, no? E anche ieri abbiamo visto il tentativo dei sommi sacerdoti e degli anziani del popolo di fermare Gesù che insegna nel Tempio, quindi è un assalto continuo a Gesù, no? E però questa seconda parte Matteo la usa proprio per approfondire il pensiero di Gesù sui sommi sacerdoti, sugli scribi, sui farisei, sugli anziani del popolo. Infatti la parabola di oggi e anche quella di domani sarà in questa direzione e così poi si concluderà il capitolo 21, no? Per poi riprendere con il 22 Gesù in mezzo alle folle, no? Ricomincerà l'insegnamento. Intanto però la parabola di oggi, che appunto ha come contesto la risposta che Gesù sta dando ai sommi sacerdoti e agli anziani del popolo. Ricordate ieri che Gesù li aveva già messi in difficoltà facendo proprio la domanda sul battesimo di Giovanni, no? Cosa che oggi riprende: è venuto Giovanni nella via della giustizia, voi non gli avete creduto. Ma adesso capiamo bene il senso di questa parabola che Gesù ha voluto mettere qui ai sommi sacerdoti e agli anziani del popolo. I due figli. Chiaro che la parabola, essendo parabola, è fortemente simbolica, quindi i due figli rappresentano qualcos'altro, no? E Gesù sta parlando ai sommi sacerdoti e agli anziani del popolo, come se dicesse loro: voi siete quelli che corrispondono al primo figlio. E infatti, che cosa fa il primo figlio? Il primo figlio dice: sì, signore, ma poi non va. Ricordate quello che Gesù dirà in altra occasione ai farisei e agli scribi, no? Voi siete perfetti nell'osservanza della legge, ma il vostro cuore è lontano da Dio. Stessa cosa. Il primo figlio: sì, signore, ma poi non vado. Ma alla fine, che cos'è che sta, in un certo senso, colpendo Gesù con queste parole? Gesù vuol colpire un atteggiamento, che è l'atteggiamento che si fonda semplicemente sull'osservanza della legge. È bello anche perché questi passaggi del Vangelo che stiamo facendo sono accompagnati questa settimana dalla lettera di Paolo ai Galati, che è tutta impostata proprio su questo. Quindi Gesù vuole colpire questa tendenza con cui ormai la mentalità creata dai sommi sacerdoti, dagli scribi, dai farisei, è proprio questa, che la giustificazione presso Dio avviene nell'osservanza della legge. Perciò dire obbedienza a Dio significa dire obbedienza alla legge. Ma quello che sta facendo capire Gesù è proprio questo. Attenzione, che l'obbedienza alla legge non è necessariamente obbedienza a Dio. Infatti, il primo figlio obbedisce alla legge, obbedisce al comando, ma in effetti non fa quello che il padre chiede. Non soddisfa la volontà del padre. Infatti, la domanda seguente è chiarissima. Gesù non dice: chi dei due ha osservato la legge, ha osservato il comando? No. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Perciò l'osservanza della legge non è necessariamente l'obbedienza. Perché la vera obbedienza qual è? È terribile questa parabola, Perché la vera obbedienza è quella del secondo, anche se all'apparenza non ha obbedito alla legge, al comando. Perciò, dove sta la difficoltà dei sommi sacerdoti, degli anziani, dei farisei, degli scribi? Sta proprio qui, la difficoltà del capire che non è attraverso l'osservanza della legge che ti garantisci la giustificazione presso Dio. Non è che nell'osservanza perfetta della legge tu sei sicuro di piacere a Dio o di fare la volontà di Dio. A un certo punto Gesù sta dicendo: la legge ci toglie anche la capacità di andare a capire e di cercare soprattutto la volontà di Dio. Perché? Perché sembrerebbe che tutta la volontà di Dio è espressa nella legge. Ma Gesù dice, non è così l'obbedienza, perché l'obbedienza è un'altra cosa. L'obbedienza non è ubbidire al comando, l'obbedienza è capire la volontà di Dio, quindi la volontà del Padre nella parabola. E allora, chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? Chi ha capito la volontà del Padre? Ma chi sono quelli che sono rappresentati appunto dal secondo figlio? Certo, Gesù qui esaspera, diciamo così, no? Perché fa proprio il contrasto netto. Sommi sacerdoti, anziani del popolo, perfetti. E il contrasto di Gesù è incredibile. Pubblicani, prostitute. Sconvolgente. Dice: il primo figlio siete voi, il secondo figlio sono loro. Ma voi stessi avete detto che chi ha fatto la volontà del Padre è il secondo figlio. Perciò pubblicani, prostitute, vi precederanno nel regno di Dio. Incredibile. Ma perché? Allora, che cos'è questa? È la giustificazione dei pubblicani? È la giustificazione delle prostitute? Non è il buonismo che oggi si usa, come dire, ma come facciamo a giudicare queste persone? Non è questa la mentalità di Gesù. Se Gesù dice pubblicani e prostitute vi precederanno, non per il fatto che sono pubblicani, non per il fatto che sono prostitute, attenzione, perché oggi si fa così. No, non è polemica però. Per il fatto che sei povero sei la presenza di Dio, ma chi l'ha detto mai? Quindi non è per il fatto di essere prostituta o di essere pubblicano. Gesù non intendeva dire, e tanto allora diventiamo come loro così almeno siamo a posto, no? Oggi si fa così, oggi si lascia sottintendere questo. Chi sono io per giudicare? Ma chi ti chiede il giudizio? Diciamo la verità. Pubblicani e prostitute, certo, sono lontani dal volere di Dio, certamente, se così vogliamo dire. Ma cosa nota Gesù nei pubblicani e nelle prostitute? Nota quello che invece li fa mettere al di sopra dei sommi sacerdoti e degli anziani del popolo, cioè sono quelli che si sono pentiti. Infatti, sono quelli che hanno capito e hanno quindi cambiato la loro vita. Perciò, pubblicani e prostitute vi precederanno non perché sono pubblicani e prostitute, ma perché hanno capito la strada e si sono rimessi sulla vera strada, sulla strada giusta. È la conversione. Infatti, è venuto a voi Giovanni nella via della giustizia, voi non gli avete creduto. Pubblicani e prostitute invece gli hanno creduto. Ma se gli hanno creduto, cosa vuol dire? Vuol dire che si sono messi sulla strada del pentimento, si sono fatti battezzare. Perché? Perché hanno capito che adesso dovevano entrare nella nuova strada. Ecco allora, pubblicani e prostitute vi passano avanti nel regno di Dio, perché loro, tutto sommato, hanno creduto e avendo creduto si sono aperte al regno di Dio. Allora, qual è la vera obbedienza? Se la vera obbedienza non è l'obbedire alla legge, Qual è la vera obbedienza? Quando noi possiamo dire di essere obbedienti a Dio? E qui è il passaggio incredibile, no? E va a scomodare la ragione per cui è venuto Gesù. Perché Gesù è venuto? L'abbiamo sentito stamattina, naturalmente casualmente, perché non abbiamo studiato questo parallelo, però c'è, vuol dire che è bello. Che cosa è venuto a fare Gesù? Avete sentito Paolo, in due parole, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Allora, Gesù è venuto a liberarci, ma da che cosa? Dalla impossibilità di stabilire un rapporto personale con Dio. Cioè, la legge non ti permette di stabilire un rapporto personale con Dio. Non ti permette di entrare nella conoscenza di Dio, perché ti limita. È come se ti dicesse, basta questo, osserva questo. Ma la conoscenza di Dio deve essere data come il risultato di un rapporto personale con Lui. E che cosa è venuto a fare Gesù? Ecco Paolo che dice, Cristo ci ha liberati. Ma da che cosa? Da questa impossibilità. E ci ha dato la possibilità di stabilire con Dio un rapporto personale. Quando? Vi ricordate l'ultima cena? Ecco, io adesso vado. Io però vi manderò lo Spirito Santo, che non sarà più presso di voi, ma sarà dentro di voi. E cosa farà questo Spirito Santo dentro di voi? Vi farà conoscere tutto quello che io vi ho detto. E che cosa ci hai detto, Gesù? Io ho fatto conoscere il nome di Dio. Padre, ho fatto conoscere loro il tuo nome. Cioè, ho messo dentro loro la possibilità di avere un rapporto con te di confidenza. Ed è per questo che da quel momento in poi, dal momento in cui noi riceviamo questo Spirito, noi abbiamo la certezza di avere stabilito con Dio un rapporto tra padre e figlio. Adesso, quando vi rivolgete a Dio, non chiamatelo signore, padrone, chiamatelo padre. Perché adesso il mio Spirito, che io metterò dentro di voi, vi dà la possibilità di stabilire questo rapporto di confidenza. Ma è un rapporto personale che deve essere dentro di voi. Cristo ci ha liberati. E la liberazione che Cristo ci ha dato è questa, che noi possiamo vantare questa grazia, che adesso possiamo stabilire con Dio questo rapporto interiore personale nostro. Sicuri che ci ascolta, perché se noi vogliamo obbedire allo Spirito di Gesù, quindi obbediamo a Gesù, siamo sicuri di essere figli, perché il suo Spirito ci fa figli, Cristo ci ha liberati. Però, quando tu sei figlio, è bello questo, se veramente sei figlio, hai una caratteristica, che conosci la volontà di tuo padre. Quindi entri nella perfetta conoscenza di lui. Pubblicani, peccatori, prostitute, cosa hanno fatto, secondo Gesù? Il fatto che hanno creduto, hanno potuto avere dentro di loro la certezza di avere in se stessi la presenza dello Spirito di Dio. Certo, si sono preparati con Giovanni, ma poi la bellezza dei pubblicani e delle prostitute dove sta? Giovanni li ha preparati, ma la bellezza sta quel famoso giorno, vi ricordate? Quando in casa di Matteo tutti si mettono a mensa con Gesù, pubblicani, peccatori, prostitute. E quello diventa non un episodio, diventa il segno con il quale Gesù dice: avete capito cosa è successo in queste persone? È successo che in loro si è stabilito lo Spirito di Dio, perché mi hanno riconosciuto. Si sono seduti a mensa con Gesù. Certo, Gesù si è esposto a quella solenne critica, no? Ma come? Il vostro maestro che viene da Dio si mette a mangiare coi peccatori e con le prostitute. Ma non perché erano pubblicani e prostitute, perché Gesù non ha mai fatto niente, no? Con lo spirito del buonismo. Quello stare a tavola con pubblicani e prostitute non è il modo per dire tanto Dio è con tutti, facciamo attenzione, che sono i messaggi che vanno nella Chiesa di oggi, no? Che non c'entrano proprio niente col Vangelo. Gesù si siede a mensa con pubblicani e peccatori, ma siamo accorti di che come ce lo descrive il Vangelo questo, eh? Che non va Gesù a cercarli, sono loro che vanno da Lui. Questo è importante, perché se fosse Lui andare a cercarli, sarebbe un buon socialista Gesù, ma non sarebbe proprio niente nel senso di essere colui che porta la certezza di Dio. Sarebbe una persona capace di molta socialità, ma non sarebbe più il segno di Dio. No, sono loro che lo vanno a cercare. Ed è bello questo, perché è quello che fa dire a Gesù: allora, pubblicani e peccatori vi precederanno nel regno. Ma perché? Ma perché vanno a cercare Gesù? E perché? Perché hanno capito che in Lui c'è quel Dio di cui loro sentono il bisogno, la necessità. E lo trovano lì. Pubblicani e peccatori che cercano sinceramente Dio sono quelli che vi precedono nel regno, non pubblicani e prostitute così. No, quindi è forte il testo di oggi, ma è anche un testo molto, molto duro, perché, ci presenta davvero quel rapporto con Dio che non guarda in faccia nessuno. Bellissimo, no, quel testo anche di Paolo, no? Perché adesso in Cristo Gesù non ci sono più né schiavi, né liberi, né uomo, né donna, siamo tutti in uno. Certo, ma perché? Perché il punto non è più l'osservanza della legge, non è più l'adeguamento a qualche categoria sociale, ma adesso il punto è che riconosco in Gesù la presenza di Dio, perché sento che lì c'è Dio. Certo, dentro di te ci deve essere questo desiderio di Dio. Perché quel ragazzo si pente e poi va a lavorare nella vigna? Cos'è che spinge quel ragazzo a pentirsi? Non certamente il fatto, come diremmo noi, no? Adesso si è accorto che ha sbagliato, la disobbedienza. No, no. Perché adesso in quel ragazzo è scattata un'altra cosa. Ha capito non più l'ordine del Padre, ha capito il cuore del Padre. Ed è la conoscenza del cuore del Padre suo che lo fa decidere ad andare nella vigna. E la stessa cosa, se ricordate, Luca ce la consegnerà nella parabola del figlio prodigo, precisa identica. Dove allora vedete che l'obbedienza non è l'obbedienza alla legge. L'obbedienza è lo stato interiore di chi riesce a stabilire con Dio, chiaramente per noi, chi riesce a stabilire con Gesù questo rapporto personale. Per cui tu entri nella conoscenza di Gesù e, conoscendo Gesù, agisci in obbedienza a Lui. Infatti, quel secondo figlio compie la volontà del Padre. Quindi questa capacità di entrare nella conoscenza della volontà di Dio. Infatti Gesù, no, lo riassume questo, no, quando ci insegna un po' la sintesi del nostro rapporto con Dio, no? Sia fatta la tua volontà. Quindi l'invito di Gesù è: entriamo in questo rapporto personale con Dio che tu devi chiamare Padre. Ma perché in questo rapporto tu devi capire il suo volere? Quando capisci il suo volere, allora finalmente sei libero. è la vera libertà. Però questo volere te lo consegna solamente Gesù, perché Gesù è venuto per questo. Io porrò il mio spirito dentro di voi, perché questo spirito prenderà del mio e ve lo consegnerà. Cioè agirà dentro di voi, secondo quell'azione che io ho incominciato, cioè riuscire a farvi stabilire con Dio un rapporto personale, padre e figlio. Quando vi rivolgete a Dio, Gesù dice, è come se dicesse, non chiamatelo Dio, chiamatelo padre. Perché non c'è come il termine padre attribuito a Dio che riassume davvero tutta la pregnanza del termine Dio. Perché alla fine Dio cosa vuol dire? Vuol dire principio di ogni cosa. Vuol dire sorgente di ogni cosa. E se tu lo chiami col nome di padre, gli dici la stessa cosa, ma gliela dici in un modo diverso. Perché se tu gli dici Dio, ci sta, perché è così. Ma se tu lo chiami Dio, lo chiami ancora, però, avendo dentro di te una struttura che proviene dalla legge. Dio è là, noi siamo qua. Invece se tu lo chiami padre, è diverso, perché hai già stabilito un rapporto personale, un rapporto di confidenza. E Gesù è venuto per dirti questo, per dirti riscattati dalla legge, stabilisci un rapporto personale con Dio. Ogni volta che vi rivolgete a Dio, chiamatelo così, padre. Ecco allora che cosa vuol dire questa parabola, Un insegnamento grande ai sommi sacerdoti e anziani del popolo, come se Gesù dicesse, ma chi credete di essere? Voi che pensate di essere fedelissimi alla legge, voi che pensate di essere osservanti della legge, ma non capite, il vostro cuore è lontano da Dio, perciò voi non siete graditi a Dio. Vi manca la cosa più importante? Vi manca l'atteggiamento della confidenza, quella confidenza che stabilisce con Dio un rapporto profondamente personale, però è il rapporto da cui tu attingi la tua vera libertà. Ecco, Cristo ci ha fatto liberi. Restiamo liberi in questa libertà di rapporto con Dio. Ecco allora la raccomandazione di Gesù attraverso questa parabola, L'uomo può cedere alla tentazione della sua debolezza. È ovvio, pubblicani e prostitute rappresentano la debolezza, no? Rappresentata dal secondo figlio. No, io non ci vado. È la debolezza. Però questa debolezza, sembra dire Gesù, è una debolezza che scaturisce dal fatto che non sei ancora arrivato alla conoscenza, non hai ancora stabilito questo rapporto personale con Dio, hai bisogno di conoscere di più, di entrare in maggior rapporto con Lui. Perciò quando avverti la debolezza, non pensare che sia un modo per star lontano da Dio, anzi, quando sei nella debolezza, ritorna, rimettiti sulla strada di Dio, anzi, cercalo ancora di più, come ha fatto quel figlio. Pentitosi, ci andò. Come ha fatto il figlio prodigo? Tornerò da mio padre. Ecco, la nostra debolezza, che è ovviamente parte della nostra vita umana, della nostra vita terrena, però non deve essere qualcosa che ci distoglie da questa primaria esigenza. Io voglio avere con Dio questo rapporto personale, voglio averlo e ce l'ho, sì, quando stabilisco questo rapporto con Gesù. Allora Gesù mi dà questo spirito che mi fa sentire in perfetta comunione con Dio. Poi certo, ripeto, la nostra debolezza ci accompagna fin quando siamo sulla terra, almeno come tentazione, almeno come forza che ci sospinge, ma noi non dobbiamo impressionarci. Quella debolezza noi la dobbiamo sconfiggere con che cosa? Con questa capacità di stabilire con Gesù questo rapporto personale. Del resto, non dimentichiamolo mai quel testo bellissimo, di Paolo. Ho una forza dentro di me che mi fa compiere quello che io non voglio. Ma cosa faccio? Ti basta la mia grazia. Tu abbi fiducia, continua ad avere intensamente questo rapporto con me. Ti basta la mia grazia. Ma la mia grazia, detta da Gesù, che cos'è? La mia grazia è che se tu stai unito a me, io ti do la certezza di stare con Dio. Dentro di te hai la forza di Dio e la paternità che protegge i suoi figli. Ecco, allora, anche stamattina chiediamo proprio al Signore che ci dia questa forza interiore. Non importa, ovviamente, se facciamo l'esperienza della nostra debolezza. Non è questo che ci deve impressionare, no? Perché la nostra debolezza c'è, fa parte della nostra umanità. Però quello che deve essere per noi di forza, di consolazione, è che questa debolezza non può mai allontanarci da questo nostro profondo desiderio e quindi da questa nostra profonda volontà. Io voglio stare unito solo a Gesù, perché devo stabilire con Lui questo rapporto. E allora questa veramente è la nostra situazione di fede, perché questa è la fede. È questa capacità di obbedire, non alla legge, ma di obbedire a una presenza, di stabilire un rapporto con una presenza. Questa è la fede. Quella presenza che per te davvero è presenza di Dio, perché in Gesù c'è tutta la pienezza di Dio. Ecco, allora al Signore anche stamattina chiediamo questa grazia, che ci faccia sentire sempre di più forte questo legame con Gesù, e questo legame con Gesù sia davvero quella forza che ci permette di dire: Padre, io lo so, sono tuo figlio. Perché? Perché in Gesù io stabilisco con te questo rapporto di paternità e di figliolanza. Noi siamo figli, possiamo riassumerlo così con le parole dell'Apostolo, no? Noi siamo figli nel Figlio. È solo Lui che ci può dare questa bellezza di poter entrare in questo rapporto con Dio, di stabilire questo rapporto di confidenza con Dio, che ci permette di essere sempre capaci di conoscere il suo volere. Padre, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ecco, allora, al Signore ci rivolgiamo anche stamattina dicendo: Signore, aiutaci davvero a far sì che la nostra vita possa essere sempre scandita solo dall'obbedienza alla tua parola, che ci hai fatto risentire e ci fai risentire dentro di noi attraverso il Figlio tuo Gesù. E lo diciamo ancora con la preghiera numero 3.